Terminato. Grazie. Noi esprimiamo tutto il nostro apprezzamento per il fatto dell'apertura, un fatto che si conferma su un tavolo tecnico su un tema come questo, che poi in realtà è riservato appunto a una decisione unilaterale dell'amministrazione, quindi la volontà di ascoltare le parti sindacali è sempre da noi molto apprezzata. Ciò detto, naturalmente noi sappiamo che non ci sarà, come più volte ho sentito, un documento firmato, qualcuno forse ha equivocato sul senso del tavolo tecnico, non ci sarà un accordo su questo, ma chiaramente sarà emanato casomai un nuovo decreto. E se vi permette una battuta, visto che con criterio epistemologico di falsificazione popperiana, se anche una sola volta ha fallito il metodo vuol dire che non funziona e va ripensato. Se solo con la struttura tecnica dà dimostrazione di non funzionare, evitando qualsiasi commento sul come e sul perché possa essere successo, c'è qualche cosa che va ripensato. Allora, il problema delle proposte di cambiamento. Noi abbiamo naturalmente qualche osservazione di carattere generale sul principio della valutazione, abbiamo già espresso tante volte, data l'ora tarda non insisterò particolarmente, però mi sembra che appunto bisognerebbe fare tesoro dell'esperienza fino a qui accumulata, e cioè il fatto che con vari correttivi è stata misurata l'attività del Ministero, e questo risponde per l'appunto a promuovere i processi di miglioramento, valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo, individuando i fabbisogni formativi del personale, forse sono stati individuati, ma poi bisognerebbe anche fare qualcosa per la formazione che in realtà non si è verificato, e anche diffondere e condividere gli obiettivi all'interno dell'amministrazione si può fare di meglio. Il problema chiaramente è che l'input al sistema incentivante per premiare il merito, impegno e produttività invece rappresenta per noi un punto di caduta, anche perché alla luce di quello che sta succedendo, e mi dispiace di dover essere sempre pessimista, di quello che succederà se ci sono altri solo 20-30 punti di spread, o se un'altra nazione esce, come? Oggi sì, però insomma noi discutiamo su un arco temporale un po' più vasto, io capisco e la invidio perché a lei basta ancora qualche mese e il problema è risolto definitivamente, ma noi non siamo tutti in questa situazione purtroppo. Diciamo che noi tutti faremo volentieri a cambio con una posizione pensionistica simile alla sua, però il problema è che noi stiamo discutendo di un sistema classificatorio del personale che sarà uno strumento pronto per eventuali riduzioni di personale, anche se lei giustamente non ne vuol parlare qui, anche perché non ha ricevuto né indicazioni né cose del genere, però noi sappiamo che un tratto di penna del legislatore è più che sufficiente per dire va bene, si usa il sistema che già c'è, anche perché effettivamente la funzione del primo punto parla di input di sistema incentivante per premiare il merito, l'impegno e la produttività, ma la creazione del sistema classificatorio, oltre a creare i migliori, crea anche i peggiori, quindi automaticamente fornisce l'elenco dai migliori ai peggiori progressivamente. Quindi restiamo fondamentalmente contrari all'impostazione di un sistema basato su questo principio, perché quello incentivante della premialità si contrappone a quella che è una concezione che la nostra organizzazione sindacale cerca di far comprendere all'amministrazione, per cui in realtà il sistema incentivante per noi rappresenta un'abdicazione dei propri poteri del dirigente, perché vuol dire che in realtà c'è chi sta meglio, chi c'è, chi lavora, chi non lavora, si tollera chi non lavora, tutto al più se ci sarà un taglio eccetera sarà cacciato o cose del genere, ma in realtà non si pone rimedio al problema, cioè farlo lavorare, cioè dividere il lavoro in parti uguali, vigilare, per questo il dirigente prende un po' più di noi, il dirigente generale un po' più del dirigente e così via. Questo rappresenta invece una rinuncia da questo aspetto, si accetta il fatto che qualcuno lavorando di meno prenderà un po' di meno, ma vorrei ricordare sempre, come già ci disse la dottoressa Burlai prima che la dottoressa Nudio prendesse il suo posto, ma tanto per i prossimi contratti fino al 2009-19 non ci saranno effetti di questo genere, quindi diciamo che facendo lo stipendio pari a 100 questa differenziazione in più o meno dovrebbe operare su una percentuale inferiore al 5% come incentivazione, al di là dei sogni del ministro, l'ex ministro Brunetta, che non ci sono più. Quindi noi riteniamo, ovviamente senza ripetere tutto quello che hanno detto i colleghi, determinante un principio di divisione di organizzazione del lavoro che continuiamo a vedere decisamente assente. Passando alle particolari proposte, però forniamo lo stesso delle osservazioni, perché appunto voi avete avuto la cortesia di sentire, cioè, l'attenzione e il dovere istituzionale, se volete, di sentire l'organizzazione sindacale, e noi rispetto a queste vostre indicazioni dobbiamo rilevare alcuni aspetti critici. La definizione del coefficiente di presenza, ora mi dispiace che non ci sia più la dottoressa Fiorani, ma vedo la collega Laura e la collega Rita che sono membri del Comitato Unico di Garanzia, mi sembra che abbia semplicemente ignorato le osservazioni che sono provenute da, sia dal direttore generale sia dal Comitato di Garanzia, ovvero un'informazione del sistema di valutazione dei dirigenti e quello del personale. Coefficiente di presenza non c'è nel sistema di valutazione dei dirigenti. Vorrei ricordare che il contratto dei dirigenti prevede tutti gli stessi istituti dell'assenza, non l'orario di lavoro. Istituti d'assenza, malattia, 104, sciopero, permessi sindacali e quant'altro, eccetera, e quindi l'uniformità di trattamento tra i dipendenti e tra i dirigenti. No, la CISL ha proposto di negoziare l'assenza, scusa ragazzi, ma noi parliamo di eliminare il coefficiente di presenza dal... Allora, i dirigenti, come riassumo, i dirigenti hanno contrattato il sistema di valutazione, il personale no, perché nel frattempo è intervenuta la 150, come ricorderà certamente l'ingegnere Sposta. Noi riteniamo che, anche se ciò non è stato oggetto di contrattazione, l'uniformazione del sistema dei dirigenti sotto questo punto di vista rappresenti un criterio di buona amministrazione e di equità, perché appunto gli stessi istituti sono previsti, lo stesso dicasi per limite di 45 giorni che non è presente nel caso della valutazione del dirigente. Il dirigente potrebbe anche non essere presente nemmeno un giorno, sarà valutato ugualmente perché nella sua insomma, normale di valutazione non è prevista né una coefficiente di presenza né tantomeno un limite minimo di 45 giorni. E questo direi che non ha niente a che vedere con la figura giuridica del dirigente anche ai sensi del 165, perché, ripeto, gli istituti di presenza e di assenza, a parte l'orario di lavoro e l'obbligo d'osservanza dell'orario di lavoro, che non c'entra, ripeto, per il dirigente sono identici a quelli delle qualifiche. Per quanto riguarda il punteggio famoso dei 25 punti dei comportamenti organizzativi, prego.
Ha detto questa cosa sui dirigenti.
Non è che è vero, non è proprio la prima volta che ne parliamo.
Siccome non è il tavolo dei dirigenti, sì, ma ci sono, sicuro, ma ci sono più o meno delle sigle.
Ci sono i rappresentanti anche dei dirigenti.
No, ma siccome se noi componiamo un tavolo in cui mettiamo l'incidenza dei giorni di assenza e i 45 giorni anche per i dirigenti, che chance abbiamo?
Però che facciamo? A rifarsi?
No. Al contrario.
Deve togliere questo.
Non era quello il senso. Non era quello il senso.
Era meglio che stavo zitto allora. Mi dispiace. Noi, più che altro per voi. Voi. Mi dispiace per voi. Possiamo superare un momento questa questione, ne parleremo quando la convochiamo anche i dirigenti, perché io non vorrei trattenere oltre il necessario, insomma. La questione della definizione del punteggio dei comportamenti organizzativi, a questo punto bisogna proprio fare uno sforzo, secondo noi, cioè da parte vostra, ripensare il sistema di valutazione, perché in effetti il problema qual è? I quattro punti, escluso il primo che appunto parla di input al sistema incentivante per fermare il merito, l'impegno e la produttività, qui ci troviamo di fronte a un problema semplice. Noi abbiamo introdotto il 75% della valutazione presunto oggettivo, perché io poi l'ho definito oggettivo, ma non ripeterò per quale motivo non era oggettivo, ne abbiamo già parlato tante volte con l'organismo indipendente di valutazione in sede di elaborazione di questo regolamento, poi se qualcuno non se lo ricorda lo potrò anche ripetere, ma il problema è che quello lo possiamo considerare legato a misurazione oggettiva della funzionalità degli uffici, legare a risultati e a quello che è la richiesta, se vogliamo, anche dell'orientamento della politica del governo in questo momento. E cioè il contenimento della spesa, l'efficienza della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda i comportamenti organizzativi, l'esperienza di questo 2011 ci ha insegnato che praticamente si creano dei fenomeni perversi. Ora io qui ho davanti a me il dottor Roberto Caballo, con cui ho lavorato tanto tempo, questo sistema non rappresenta una novità. Io ricordo perfettamente quando lavoravamo insieme lo scrutinio per merito comparativo, che è esattamente il 25% che ci viene riproposto, non c'è nulla di nuovo, viene gestito con un'altra forma che presenta molte criticità che adesso brevissimamente tratteggerò, ma che certamente non era riuscito a risolvere o a correggere i problemi della pubblica amministrazione dal 57 fino a quando è stato abolito, perché ancora c'era per i funzionari, me lo ricordo benissimo, io lavoravo e preparavo appunto i rapporti informativi e cose di questo genere. E quindi non è certamente stato lo strumento innovativo, io non discuto sulle conclusioni dell'Università di Trento, che però non è diventata la terza Camera della Repubblica, quindi è estremamente discutibile, anche perché pur essendo in dottrina prevalente una grande esperienza nel campo della valutazione, noi abbiamo sperimentato qui il metodo dei comportamenti organizzativi, ha creato dei problemi enormi. Vi faccio un esempio stupidissimo, il descrittore sull'adeguamento alle, che non è cambiato sostanzialmente, il descrittore del comportamento sull'adeguamento all'esigenza dell'incarico ricoperto anche in presenza di mutamenti organizzativi. Nelle motorizzazioni provinciali è stato introdotto un sistema automatizzato con la smart card, tra l'altro è stato contestato, è stato fonte di enorme spesa, malgrado le richieste avanzate da queste organizzazioni sindacali e dall'altra, invece di internalizzare il servizio, cosa che oggi ed è funzionamento. E praticamente cosa è successo? Molti dirigenti hanno interpretato il fatto di rifiutare, non era obbligatorio, vorrei sottolineare, non è stato decretato in qualche modo in forma ufficiale che tutti i dipendenti dovevano acquisire questa tecnologia informatica, perché dal giorno dopo altrimenti avrebbero subito procedimenti disciplinari, per esempio. Allora, l'accettare questo metodo di lavoro, che ha comportato dei grossissimi problemi e che tra l'altro è stata un'iniziativa della nostra organizzazione sindacale di contestandolo anche dal punto di vista della spesa, oggi forse il governo potrebbe essere più d'accordo con noi che con l'ex capo dipartimento, mi dispiace che non ci sia la rappresentante del capo del dipartimento dei trasporti. Ma questo tipo di comportamento, cioè rifiutare di prendere la smart card perché comportava dei rischi, perché rappresentava una firma digitale che poteva essere falsificata o usata anche per transazioni fino a 20.000 euro, per le ragioni che noi adesso non vi stiamo a ripetere ma che abbiamo illustrato ampiamente al ministro, al capo dipartimento, è stato considerato un comportamento valutato, non negativamente perché non abbiamo i sotto zero, ma valutato al minimo. Quindi il problema è che a un certo momento ci troviamo esattamente nella stessa situazione per cui lo scioperante viene calcolato, sciopera contro il sistema di valutazione e si becca un giorno in meno di valutazione perché ha scioperato contro il sistema di valutazione. Ora, gli scenari che ci sono stati prospettati, la valutazione dal basso, la valutazione incrociata dei dipendenti, a me, ripeto qui alle colleghe che sono presenti del Comitato di Unione di Garanzia, sembrano generatrici di mobbing come funzioni, mobbing ascendente e discendente. Se noi cominciamo a dire che i valutati possono valutare il valutatore e allora si possono accordare per l'eliminazione o quello che sia, noi dimentichiamo anche un altro aspetto. Io penso che ve lo ricordate senz'altro, quando la dottoressa Barbato era capo del personale, una cosa del genere è stata avviata sperimentalmente. Io facevo parte delle unità che erano state selezionate per l'indagine sul benessere organizzativo, schede anonime, valutazioni e tutto quello che sia. Ora, non avrei mai creduto di trovarmi d'accordo con un prefetto del Ministero dell'Interno con cui ho avuto una riunione tempo addietro per una questione dell'aviazione. Le norme senza le sanzioni non servono a nulla. Allora, la valutazione dal basso, intesa così com'è, è una mossa esclusivamente di comunicazione, una mossa di comunicazione che francamente ci lascia molto dubbi. Ma in particolare, sulle criticità create da questo discorso, esiste anche una contraddizione in termini nelle finalità che si propone. Cioè, la regola che ci dice che il valutatore può attribuire il livello di valutazione 5 a cui corrisponde 2,5 un solo valutato per ciascun descrittore, significa praticamente, è uno dei principali problemi che sono sorti in questa situazione, no? Non ce l'abbiamo nel regolamento dei dirigenti, e infatti ai dirigenti è successo 25 a tutti, ma soprattutto non garantisce quel principio, il principio che lei ha illustrato prima, è già risposto, cioè che nessuno abbia lo stesso punteggio, perché qui non c'è scritto che tutti possono, cioè che non deve essere dato il punteggio peggiore a tutti o un punteggio medio uguale a tutti. Quindi il risultato di differenziare le posizioni dei dipendenti non viene nemmeno raggiunto, perché l'unica cosa che viene garantita è che non ci siano due al vertice che hanno lo stesso punteggio. Sotto potrebbero avere tutti lo stesso punteggio, oppure gruppi macro aree di 100 persone che hanno lo stesso punteggio e non consentono la differenziazione. E questo non è solo un problema matematico, senza contare il problema sostanziale, che è quello per l'appunto di non poter attribuire la stessa valutazione a due persone che si comportano. Adesso, se noi nel descrittore diciamo meglio di tutti gli altri, cosa che non appare nel regolamento e manuale dei dirigenti, che non appare, mentre potrebbe benissimo apparire, perché il valore massimo potrebbe essere, viene detto semplicemente che si è comportato benissimo, che è bravissimo, eccetera, eccetera, e quindi è compatibile con il fatto di avere lo stesso punteggio con un altro dirigente. Qui è stato inserito esclusivamente a questo scopo, che, come vi avevo detto, logicamente manca l'obiettivo, perché non garantisce il fatto che non vi siano dipendenti a parità di punteggio, garantisce solo che non ci sia all'interno della stessa unità organizzativa uno che abbia lo stesso punteggio più alto. Tutti potrebbero avere a parità di punteggio medi o bassi, raggruppati, come stavo dicendo. Questo è un problema che, a nostro giudizio, si può risolvere soltanto eliminando il 25% sui comportamenti organizzativi, che introduce l'elemento soggettivo, l'elemento del dirigente, praticamente l'articolo 36, se non mi sbaglio, del contratto, quello degli anni 90, per capirci, totalmente discrezionale, e reintroduce surrettiziamente, 37, mi scuso, che introduce superficialmente il problema del principio dello scrutinio per merito comparativo e del rapporto informativo che già esisteva e non ha dato affatto il risultato di efficientizzare la pubblica amministrazione, anzi è stato eliminato e non se ne parlava più. di rintrodurlo. Quindi l'eliminazione chiaramente del 25% dei punteggi di comportamenti organizzativi chiaramente dovrebbe vedere una differenziazione del 75%, questo eventualmente, come è stato detto, potrebbe porre rimedio anche a quei problemi che riguardano, connessi con quello che dicevamo prima, cioè l'organizzazione del lavoro. Se l'unità organizzativa raggiunge gli obiettivi, questo non prova il fatto che all'interno dell'unità organizzativa tutti abbiano lavorato nella stessa maniera, assolutamente. Quindi a questo punto chiaramente il peso, la ponderazione delle pratiche assegnate, anche il numero stesso, perché potremmo anche scoprire che c'è chi non ce l'ha per niente pratiche assegnate, magari per 10 anni di seguito. Lasciamo stare il fatto che uno cura una pratica per 6 mesi perché è complessa e invece un disegno di legge o quello che sia, e uno ne cura 100 al giorno. C'è proprio chi non ne fa per niente, si potrebbe scoprire anche questo, ma questo il sistema di valutazione non ce lo dice, perché non entra nel merito. Anche i dati inseriti nel SIGEST, che vorrei ricordare che anche se non funziona il sistema informatico, dovrebbero essere censiti regolarmente su carta dagli uffici, non arrivano a questo risultato perché non tengono alcun conto della produttività individuale. Si dà soltanto la misura della percentuale dedicata a questa o a quella linea di attività senza poter vincere qual è il contributo reale da un punto di vista di produzione. La cosa è piuttosto importante, per esempio, quando si ha a che fare con gli uffici o front office. Non parliamo del discorso della valutazione da parte del pubblico esterno o interno, i fenomeni di mobbing si moltiplicano in maniera assoluta. Voi pensate, adesso qui assente, poveretta, lo dico io, poveretta anche se dirigente, la dottoressa Ciorani, valutata dai dipendenti che fa gli stipendi, raggiunge il massimo del gradimento, qualsiasi cosa dica e qualsiasi cosa faccia. Probabilmente succederà la stessa cosa alla dottor Renzi. Comunque il problema è che se noi introduciamo un elemento di questo genere, innanzitutto il rapporto con il pubblico è estremamente complesso e articolato, e come diceva anche il rappresentante della CGIL, abbiamo chi, non dico che addirittura debba essere scorbutico perché lavora solo con l'archivio, però ovviamente non ha modo nemmeno di far valere la sua simpatia, la sua capacità, la sua relazionalità, perché sta chiuso delle 6 ore che lavora, sta chiuso 5 ore e mezzo da solo con le pratiche in poca polvere e vede soltanto per 2 minuti, tra l'altro, il che potrebbe anche, come dire, giovargli, perché può essere più simpatico in quei 2 minuti, ma il problema diventa la disomogeneità e quindi la ponderazione crea ulteriori problemi che non mi sembra che sia il caso di prendere in considerazione. Per quanto riguardava i verbali e la trasmissione delle schede e la possibilità di conciliazione, è evidente che è stata introdotta, perché la conciliazione ci mancherebbe altro per quanto riguarda le contestazioni delle valutazioni. L'ha già fatto notare la trasformazione dei reclami richiesta dal rappresentante del SANCH. Per quanto riguarda invece un aspetto che trovo decisamente in contraddizione con i principi di integrità e trasparenza, alla pagina 22, il punto 3.4, l'ultimo paragrafo, dice: i provvedimenti di valutazione finale sono trasmessi entro il mese di marzo alla Direzione Generale del Personale Affari Generali ed è stato cassato per la pubblicazione istituzionale del Ministero. Ora ci vanno gli stipendi, ci vanno i dati di tutti, i dati della valutazione devono rimanere segreti. Il problema era stato già affrontato e uno degli elementi, tutti, insomma, adesso, cioè, mi sembra che il capo dipartimento dei trasporti non l'abbia mai messo questo stipendio, però questo, io l'avevo guardato troppo tempo fa allora, perché c'era solo il capo dipartimento infrastrutture. Comunque, in un quadro di trasparenza generale, non vedo per quale ragione queste valutazioni non dovrebbero essere rese pubbliche, tanto poi le conoscono lo stesso i dipendenti, succede un macello uguale, non è che si risolva il problema in questo modo. Per quanto riguarda le capitanerie di porto, io non voglio nemmeno riprendere la questione, ricordo soltanto che l'ultima volta che abbiamo discusso di capitanerie di porto, non so nemmeno se è ancora lui il comandante generale, ammiraglio Brusco, stavamo ancora aspettando da 6 anni la documentazione che aveva sul tavolo. Mi ricordo, c'era il dottor Gabbano, c'era un faldone grosso così, cioè, questi sono i lavori del tavolo delle capitanerie di porto, tavolo interno, come diceva lei, vi siete visti da soli, va bene, c'è andata una copia, sì, sono 6 anni e ancora non abbiamo visto un pezzo di carta. Ora, la disponibilità del rappresentante è sempre simpaticissimo, sono anche molto eleganti, però il problema è che la collaborazione da parte del comando generale è zero da questo punto di vista, cioè noi abbiamo una collaborazione piena con i comandanti delle capitanerie, almeno io posso dire che non ho trovato, se devo dire la verità, ho trovato un comportamento antisindacale maggiore nelle sedi centrali con i civili che con i militari, se è per questo. Però il problema è che comunque il comando generale in sé, questo confronto con i rappresentanti sindacali del personale civile applicato presso le capitanerie di porto, non lo apre e non lo vuole. Noi non possiamo che prendere atto di questo. Quindi la soluzione proposta appunto 354 a pagina 23 è analoga a quella di quello che va dal medico e dice: mi fa male il braccio, taglialo così non senti più male. Per noi questa non è una soluzione, capisco che risolve tutti i problemi. E se vogliamo togli anche quel velo di ipocrisia che diceva che i dirigenti della Marina Mercantile facevano il giro d'Italia e valutavano gli indipendenti, cosa che si è rivelata abbastanza critica, soprattutto alla luce dei tagli delle spese di missione e via dicendo. Però è chiaro che questo rappresenta, è per noi non la soluzione del problema, ma casomai l'amplificazione dei termini. Mi rendo conto che non possiamo discutere adesso, auspichiamo di ricominciare a discutere di tutta l'organizzazione del Ministero, però ecco, non possiamo fare a meno di considerare che il sistema di valutazione in questo modo, se noi lo intendiamo ai fini di risparmio della spesa e di efficientizzazione dell'amministrazione, lo vediamo collegato, certamente realizzato più nel 75%, e vediamo soltanto problemi e criticità emergenti dal 25% con l'arbitrarietà dei comportamenti descritti dai dirigenti e dei scrittori, perché chiaramente è come a scuola, cioè quello che si tiene alto nella media di voti, quello che si tiene basso, lo stesso lavoro viene svolto in varie parti, è assolutamente impensabile, immagino, la suddivisione di unità organizzative in subunità organizzative con cose del genere, perché insomma contraddice proprio il sistema a piramide, che peraltro è già contraddetto, anticircolare, perché il Comando Generale dei Carabinieri di Porto, come già fatto notare il collega, non è valutato, non entra nel cerchio della valutazione, lì si interrompe il cerchio e i criteri sono completamente diversi. Quindi queste sono le osservazioni che noi veniamo, fermo restando che chiaramente a noi il sistema di valutazione ci sembra in contrasto decisamente con l'esigenza di far lavorare i dipendenti, perché significa accettare il principio che c'è chi lavora e chi non lavora, non andare affatto in quella direzione che noi continuiamo a chiedere di discutere e anche di risparmiare, perché vi ho fatto l'esempio delle smart card, appunto noi potevamo, abbiamo 4 centri di elaborazione dati, potevamo emettere le smart card e farle anche ai clienti esterni, la firma digitale. Il capo dipartimento ci ha detto che non interessava, in compenso abbiamo speso una somma enorme col contraente più caro sul mercato, le Poste Italiane, perché bastava farsi un giro al forum della pubblica amministrazione per tutti i competitor, gli altri provider di servizi e i centri certificati dal CNIPA erano tutti più convenienti, e abbiamo comprato oltretutto un prodotto che sarebbe come comprare la Ferrari per andare a distribuire la posta per fare 50 metri da un punto all'altro, perché praticamente è come un camion per portare un pacchetto di confetti, insomma. E quindi diciamo che il sistema di valutazione così com'è chiaramente non ci dà niente di nuovo, e queste proposte che sono state avanzate in questa bozza di modifica ci sembra soltanto che risolvano sicuramente i problemi interni organizzativi, lubrificano, diciamo così, l'andamento della valutazione, ma non risolvono il problema di fondo e non fanno tesoro di quello che è successo ad esempio con i comportamenti organizzativi, che andrebbero semplicemente eliminati, perché appunto non rappresentano un elemento innovativo legato al funzionamento dell'amministrazione e hanno creato più problemi dei vantaggi che dovevano rispondere, senza uniformarsi peraltro appunto al sistema di valutazione dei dirigenti, che per quanto riguarda per esempio appunto la valutazione dei punteggi massimi non trova ragioni per essere diverso da quello dei dipendenti, perché se ci sono due dirigenti bravissimi, perché non ci possono essere due dipendenti bravissimi o due dirigenti pessimi e due dipendenti pessimi? Ma fermare d'anticipo una quota significa introdurre surrettiziamente il principio che almeno quello era stato bloccato dall'accordo del 4 febbraio scellerato per noi, che eliminava le fasce di brunetta, significa stabilire qui sul regolamento a priori che uno solo è bravo e che gli altri non sono più bravi, non sono alla pari con questo. Quindi questo reintroduce surrettiziamente questo concetto, e vorrei sottolineare la gravità del fatto che in ogni caso rappresenterà uno strumento classificatorio del personale pronto per essere usato indipendentemente da quello che, lo ripeto come ho detto l'altra volta, non promettete quello che potete mantenere, non sappiamo quello che succede domani, se Portogallo domani esce dall'euro, qui altro che sistema di classificazione 10%. Quindi noi vi stiamo dando la pistola carica in mano in questo momento col sistema di valutazione. Noi riteniamo che sia gravissimo, tra l'altro anche per i dirigenti, perché questa volta si comincia a parlare anche di dirigenti. Adesso il vostro caso, sempre invidiandovi, è fuori dal rischio diretto, però vi prego di considerare anche i vostri colleghi dirigenti che si trovano ancora sotto la mannaia.
Senta, scusi un attimo, a quel punto della situazione dopo tutte queste... Allora, io auspico, ma credo che siamo
lontani, magari
la prossima volta ci fa avere la convocazione che abbiamo fatto oggi, anche tu, che per una giornata, la prima sull'organizzazione e la seconda sulla valutazione. Senti, proprio è indispensabile. No, tu anche il fatto no. No, comunque... Devo...
No, io vorrei evitare.
Il signor Smith va al Parlamento.
No, perché se sempre bisogna, prima di fare il bambino, vanno a fuori. No, comunque diciamo... questa organizzazione del lavoro che veramente mi sembra indispensabile. E poi volevo richiamare un attimo sulla riunione di questa mattina, che avevamo lasciato sospeso, e per me credo sia importante, tutti quanti dobbiamo arrivare alla definizione di quelle somme congelate, cioè devono uscire fuori, perché credo che sia abbiamo aspettato.
Il direttore non c'era, noi abbiamo proprio proposto di impiegarle per aumentare i costi delle professioni economiche, ma nella cosa solo di
una. Le cose della riunione dell'altra volta, devono uscire fuori i dati, sia per quello che riguarda, altrimenti perdiamo tempo anche noi, come lo vedi?
Scusate, io devo.
Dunque, le suggestioni, dunque quando voi parlate io mi immagino come risolvere il problema. Ora, le suggestioni del collega saranno messe su questo tavolo per la gran parte e troveranno un punto di maggiore condivisione, che poi sarà il problema del sistema. Però il punto che mi mette veramente in crisi è quello che dice i 25 punti di programma. Accanto ai 25 punti c'è la valutazione del dirigente delle persone che lavorano per lui.